Goma in fiamme, l'M23 avanza e il governo cede, il Congo rischia di frantumarsi tra guerra, ingerenze straniere e la corsa alle sue risorse minerarie. Congo, la piccola guerra feroce che minaccia di deflagrare in un boato gigantesco il conto dei morti a Goma, approssimativo, è salito e dio oltre 3.000 vittime. La città capitale del Nord Kivu è stata presa il 27 gennaio scorso dai ribelli dell'M23 senza che l'esercito regolare congolese, indebolito da scelte politiche figlie dell'accordo segreto fra Tshisekedi e Kagomei, abbia opposto resistenza.
L'abbandono degli arsenali da parte delle FARDC, che corrispondono a circa i 3/4 della modesta e immiserita capacità bellica del Congo stanziate ai di est, militarmente ha messo in ginocchio un paese già provato da scelte politiche riconducibili alla personale visione del presidente, il quale si è circondato di una nutrita schiera di yes men.
Soldati dell'M23 a Goma. L'M23, il movimento ribelle finanziato ed armato dal Ruanda di Paul Kagame, minaccia da vicino Bukavu, capoluogo della provincia del Sud Kivu. Nel Nord Kivu, la provincia di Goma, il capoluogo provvisorio è stato spostato a Beni, città del nord al confine con l'Uganda, dove ieri si è recato il vice primo ministro e ministro della difesa Kabongo. Il deputato localmente eletto Mbindule, in missione col ministro, ha dichiarato: «Vogliamo imporre la pace con la forza». Paul Kagame si fa prima a dirlo che a farlo. Il presidente Tshisekedi è accusato dalla società civile di aver venduto il paese alle potenze straniere, il Ruanda anzitutto, e dietro al Ruanda le ombre tetre del Regno Unito e dell'Unione Europea. Entrambi hanno assoluto bisogno dei minerali presenti nelle regioni contese, Nord Kivu, Sud Kivu e prossimamente Ituri, per perfezionare la transizione verde e digitale, litio, cobalto, cadmio, rame, coltan, forse persino l'uranio del Katanga, la provincia sud-est che insieme a quelle citate completa la Rift Valley, un concentrato di minerali strategici con pochi eguali al mondo.
Considerato che la Cina sia garantita fonti di approvvigionamento stabili, oltre alla propria ricchezza interna, grazie a proficui accordi di mutua cooperazione, infrastrutture e reti contro minerali, a Regno Unito e UE non resta che assicurarsi lo sfruttamento opaco delle risorse minerarie congolesi per non dipendere da Russia e Cina, o peggio ancora dai generosi americani, a loro volta in affanno per ciò che concerne l'approvvigionamento di semiconduttori e chip da Taiwan.
Il presidente Tshisekedi si susseguono frenetiche riunioni pleonastiche. Il presidente Tshisekedi assicura un'imminente commissione d'inchiesta ONU, accertate le atrocità commesse dai ribelli, quale sarebbe il passo successivo? Sanzioni al Ruanda, nel caso difficilmente votate dai player occidentali che soffiano sul fuoco?
L'esito del summit ICSADC, organismi che riuniscono rispettivamente gli stati africani dell'est e del sud, è l'invito al ritiro unilaterale delle forze armate non invitate dal suolo congolese, come dichiarato dal presidente sudafricano Ramaphosa.
Il fatto è che non siamo in presenza di un esercito regolare, ma di un movimento ribelle che è a tutti gli effetti l'esercito di riserva ruandese non riconosciuto sul piano internazionale, e negato con forza dallo stesso presidente ruandese Kagame. Per quale motivo dovrebbero attenersi alla richiesta? Sul fronte interno il presidente congolese ha chiesto l'appoggio delle forze politiche di opposizione. Martin Fayulu, il grande sconfitto delle elezioni del 2018. Ha aderito forse ottenendo garanzie politiche sulla sua elezione nel 2028, considerata la scarsa propensione di Tshisekedi a rispettare i patti, la scelta appare ingenua. Anche fosse, Fayulu dovrebbe riflettere su che paese si troverebbe a governare, ammesso e non concesso che il Congo esista ancora come lo conosciamo. È possibile che Fayulu abbia garantito appoggio a Tshisekedi per convenienze molto più vicine nel tempo, e ben più modeste. Martin Fayulu, Joseph Kabila, ex presidente e leader del PPRD, ha invece declinato chiedendo le dimissioni immediate di Tshisekedi. Un'eventuale destituzione del presidente, sia pacifica che violenta, in mancanza di accordi equilibrati fra le parti in commedia rischia soltanto di alimentare la tempesta perfetta in corso. La storia congolese è complessa e attraversata da forze di difficile interpretazione, specie per la nostra mentalità.
Joseph Kabila Corneille Nangaa. C'è invece un retroscena interessante che riguarda Corneille Nangaa, il referente politico della FC Alleanza del Fiume Congo, la federazione che raggruppa gli oltre 120 gruppi ribelli nell'est del paese.
Nanga è stato presidente della CENI, la commissione elettorale indipendente che ha certificato il broglio che ha portato Tshisekedi alla presidenza. Voci bene informate ed insistenti affermano che Nanga avrebbe ottenuto diverse concessioni minerarie in cambio dell'avallo al broglio, ma queste gli siano state revocate da Tshisekedi in persona una volta insediato. Nanga dunque sarebbe passato all'opposizione armata per interesse personale. Vale richiamare il fatto che Nanga, presidente CENI dal 2015 al 2021, era stato nominato con il nulla obsta dell'uscente governo Kabila, il quale provò in seguito a cambiare la Costituzione fra il 2015 e il 2017 cercando di garantirsi un terzo mandato consecutivo. In prospettiva Nanga avrebbe dovuto certificare la rielezione di Kabila, non di Tshisekedi. È lecito supporre che fra Nanga e Kabila esista una familiarità politica tornata attuale, in fondo, sono stati entrambi traditi dal nuovo presidente.
Fra lo stesso Tshisekedi e Kabila sussisteva un accordo politico che si era tradotto nella coalizione cash fra l'UDPS, il partito di Tshisekedi, e il PPRD di Kabila, poi abbandonata da Tshisekedi in favore della Tonitruant Union Secret pour la Nation. Mattias Panò per approfondimenti sulla questione congolese guarda l'intervista a Mattias Panò del 6 febbraio 2025 https://www.youtube.com/live/5lk3oi5w.
Si uguale RNIT 4 ITLUG 9 CNF Mattias Panò, le mani sul Congo io.